può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di Si può fare, che oggi ha scelto questo titolo, Giù per il tubo, come il film di animazione. Però vogliamo parlare di quel che accade non nel film di animazione di cui dicevo, vogliamo parlare di quel che accade realmente nella gestione delle acque reflue in maniera semiseria, vogliamo parlare di cosa facevano gli antichi, di cosa succede adesso, di come potremmo migliorare, però il tema è quello ed è un tema molto importante. Tra l'altro vi ricordo che proprio questa settimana l'Italia ha preso l'ennesima sventola europea, perché è stata deferita alla Corte di Giustizia della UE, quella che deve garantire che i paesi e le istituzioni dell'Unione rispettino la normativa dell'Unione Europea, perché in 179 agglomerati urbani le direttive europee in materia di scarichi non sono pienamente rispettate o per niente rispettate, ovvero si scarica direttamente quello che esce dalle fognature senza alcun trattamento. Ma vi dicevo che vogliamo iniziare in maniera un po' più, diciamo, leggera. Forse qualcuno si ricorderà che dopo l'allargamento dell'Unione Europea a Est, era il 2004, in Gran Bretagna cominciò a serpeggiare una certa inquietudine sulla quale poi cavalcò l'onda Brexit per l'invasione degli idraulici polacchi. C'era questo timore. Beh, noi non con un idraulico polacco, bensì con un idraulico italiano a Londra vogliamo parlare. Lui si chiama Samuele Alberton. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Laura.
Buongiorno, titolare di The Italian Plumber. Come vanno le cose, esatto, con gli Italian Plumbers? Siete anche voi nel mirino come i polacchi oppure no?
No, ti dirò Laura, il nome è nato perché inizialmente, quando abbiamo cominciato 16 anni fa, il cliente medio pensava fossimo polacchi.
Ecco.
Allora, a ripetere che eravamo italiani, il nome è rimasto ed è anche facile da ricordarsi. Comunque è interessante quello che hai detto da te adesso in termini di legislazione europea e legato alla Brexit, perché infatti volevo anche dire a te e a tutti gli ascoltatori il modo nel quale le acque di riflusso viene trattato qua in Inghilterra, di sicuro siamo passi indietro rispetto all'Europa. E adesso
sono scappati
Brexit
in tempo prima del deferimento.
Sì, perché guarda, la separazione delle acque nere e grigie, almeno nella città come Londra, il 99% delle volte non viene fatto. Viene tutto confluito nella stessa maniera giù per lo scarico, senza un gran modo di trattarli in modo diverso. E poi il problema cercano di risolverlo a valle, però se si tratta di risolvere, se si provasse a risolverlo alla fonte, sarebbe un po' più semplice.
Quindi lo risolvono a livello di depuratori, quindi questo è
sì,
però non dividono prima.
In teoria sì. In teoria sì, però inoltre, oltre negli ultimi paio d'anni, siccome qua è molto profitto.
Ecco.
Quindi le aziende di depurazione devono rispondere agli stakeholder, a quelli che devono tirarsi fuori un profitto, quelli che fanno gli investimenti. Quindi molte volte le depurazioni non vengono fatte bene, vengono scaricate a mare, le acque sporche vengono scaricate a mare e si prova a mettere una pezza dopo, quando il danno è fatto. Lo vedo molto in Inghilterra, soprattutto nelle città grosse, ed è l'ideologia di un approccio a lungo termine è solo basata su soldi,
sì,
e profitti.
Se non rende non lo faccio, però poi
esatto,
dopo sul lungo periodo il danno ambientale ce l'hai e in qualche maniera dovrai affrontarlo. Chiaramente non è compito dell'Italian Plumber quello, compito vostro invece sono gli interventi. Che tipo di interventi fate principalmente?
Allora, principalmente facciamo manutenzione. A noi piace lavorare a Londra perché c'è tantissima manutenzione, logicamente.
A proposito
Londra
di profitti, sì.
Sì, no, ma è una città vecchia, quindi vediamo sistemi che funzionano ancora, che sono stati fatti 50, 60, 70 anni fa. Ed è interessante perché è tutte cose che ho studiato anche a scuola, alle superiori, quando sono andato a scuola a Bassano del Grappa, e in Italia ormai non le vedi più perché la tecnologia in Italia avanza. Qui siamo un po' più indietro, siamo 20-30 anni indietro. Adesso vengono fuori le pompe di calore per il riscaldamento delle abitazioni, adesso le spingono, cose che in Italia 10-20 anni fa già si faceva. Adesso stanno cercando di rattoppare e raggiungere i livelli di come si dice, la riduzione di CO, produzione di CO2. Sì, adesso però lo fanno in un modo come il rattoppo, cambiano il tolgono le caldaie a gas per mettere le pompe di calore, però le case sono isolate in maniera male, le finestre lasciamo stare, le porte lasciamo stare, i tetti c'è da piangere, è tutto un rattoppo.
Vabbè, per lei che viene poi da Bassano del Grappa, che è un'area particolarmente attenta e dove c'è tanta produzione anche, sto pensando agli infissi e tutte le cose che ci diceva, sì, sicuramente deve essere uno shock. Mi ha colpito un'altra cosa che volevo proporre ai nostri ascoltatori, ovvero il diffuso uso di quei sistemi trita rifiuti nel lavello perché non c'è la raccolta dell'organico.
Sì, quella è un'altra cosa.
Che crea, credo, un problema poi anche nelle tubature.
Sì, sicuramente io lo scoraggio, secondo me non è il primo punto di risolvere quel problema, però la gente, cioè, se non c'hai il comune che ti viene a tirare su l'umido, questo trita rifiuti logicamente macina le uova di gallina, i pezzi di uova, i gusci, le ossa, i vegetali, qualsiasi cosa, poi vanno a finire, si risciacquano giù per lo scarico comune, che è con le acque bianche e grigie, tutto insieme. Logicamente poi col tempo si va ad accumulare all'interno delle tubazioni, crea dei bloccaggi e vabbè, gli dai lavoro a quello che fa gli spurghi, però sì, funziona così qua. Sono scorciatoie, perché anche il differenziato, siamo anni indietro rispetto al resto dell'Europa, sicuramente rispetto all'Italia, perché faccio riferimento a dove ho abitato prima io. Cosa vuoi fare?
Non lo so, io però le posso portare i saluti di una sua cliente che incredibilmente ci scrive al nostro WhatsApp, Elena, e dice che lei è bravissimo, che risolve tutti i problemi delle case vittoriane, visto?
Oddio, grazie.
È bello sapere che abbiamo qualcuno a Londra che ci ascolta e che la conosce, questo è il doppio caramba. Va bene. Allora, Samuele, grazie davvero, buon lavoro a voi dell'Italian Plumber a Londra. Se c'è qualche altro italiano a Londra o comunque inglese che ci ascolta e che capisce l'italiano e vuole chiamarvi, voi siete bravissimi, ce lo confermano. Buon lavoro e a presto.
Grazie mille, Laura.
Una
buona
piccola
giornata.
Pausa, grazie a Samuele Alberton. E proseguiamo, restando in Gran Bretagna, perché a proposito anche dei rifiuti di cui ci diceva poco fa Samuele Alberton, che vengono tritati e poi finiscono nelle acque reflue, c'è qualcuno che studia poi cosa succede là sotto. Succede anche in Italia, ovviamente. Queste isole di grasso si formano, che galleggiano, vengono detti fatberg, nasce da iceberg, fat che vuol dire grasso, quindi isolone di grasso. La professoressa Raffaella Villa è collegata con noi, bioingegneria ambientale, università di, noi diremmo Leicester, ma non si dice così. Buongiorno professoressa.
Buongiorno. Leicester, sì, esatto.
Sì, esatto. Beh, per noi è sempre una sfida vedere tutte ste lettere e doverne pronunciare un quarto praticamente.
Allora, per me, non si preoccupi.
Allora, davvero, appunto, si formano questi iceberg di che cosa? Cosa ci avete trovato dentro una volta che li avete sottoposti ad un'analisi puntuale?
Sì, ok. Allora, prima di tutto devo chiarire il fatto che ci sono diversi tipi di questi, diciamo così, depositi, chiamiamoli fatberg, e in realtà non sono diciamo così, non galleggiano, si attaccano, diciamo, alla parete della, e questo è il problema grosso della rete fognaria, delle fogne. Quindi, vabbè, diciamo che l'analisi generale è principalmente grassi, come ha detto lei, poi ci sono le famose salviettine igieniche, che sono quelle che sfortunatamente tengono il tutto insieme e cementificano questa cosa.
Mia, sì.
E poi ci sono, esatto, e poi ci sono altri vari componenti organici, non tantissimi, diciamo così, e poi vabbè, un po' di sabbia, un po' di suolo, un po' di foglie, un po' di le cose che diciamo
tanto
così
più
vengono
perché
buttate.
Lì appunto sentivamo prima che ci raccontava Samuele Alberton che non c'è una divisione di reti, finisce tutto insieme, le piogge, la pulizia delle strade,
esatto,
le case,
esattamente. Una rete unita, una rete mista, quindi sì, e finisce tutto dentro. Però appunto tornando alla diciamo così, abbiamo cercato di capire come si formano, perché capendo come si formano volevamo dare delle indicazioni alle varie compagnie delle acque, rifacendomi al commento del signore di prima. Non tutte le ditte delle acque autorizzano i trituratori, cioè ci sono delle ditte, perché qua abbiamo delle ditte private che gestiscono le varie aree della Gran Bretagna e alcune appunto non vogliono che vengano installati questi trituratori, perché giustamente la rete fognaria non è disegnata per trasportare questi materiali. I grassi si depositano inizialmente come grassi molto, diciamo così, un po' come quando cuciniamo un pollo o quando cuciniamo la carne e lasciamo, diciamo così, la pentola raffreddare.
Sì, che si raffredda.
Il grasso si solidifica e questo più o meno succede anche nelle fognature. Poi però quello che abbiamo visto noi è che c'è questo processo di maturazione, diciamo così, dove il materiale diventa duro, e noi l'abbiamo chiamato il processo di saponificazione. E di nuovo, se ci rifacciamo a come nei tempi antichi si produceva il sapone col grasso e la cenere che fa da catalizzatore, sì, diciamo così, il calore, c'è un processo, diciamo così, biologico che avviene nelle fognature, per cui questi materiali diventano estremamente duri, sono duri come il sapone, diciamo così, per dare un'idea agli ascoltatori, e praticamente si depositano al livello dove arriva l'acqua e cominciano dalla parete della fogna in su e diciamo così oturano piano piano la fognatura e si depositano, e appunto le salviettine
poi li tengono
igieniche
ben uniti. Quindi.
Perfetto, esattamente, esattamente. Quindi quando poi devono essere rimossi, sono difficilissimi da rimuovere, bisogna usare le pompe, bisogna usare i getti, perché sono o addirittura qualcuno deve entrare, come è il caso nelle fognature di Londra, entrare e usare la pala, la pala e il picchetto.
Certo. Ma questo allora succede in Gran Bretagna, ma succede anche da noi, perché io mi ricordo benissimo di averne parlato per esempio con chi si occupa della gestione degli oli di frittura esausti, diceva un doppio danno perché potrebbero essere riciclati, e invece se vengono, come tanti fanno, versati direttamente nei tubi, no, del lavandino, esatto, poi dopo vanno comunque nelle fognature. Ci metteranno magari più tempo perché non ci sono i rifiuti organici come in alcune aree della Gran Bretagna, ma lo fanno lo stesso. È un problema comune, credo.
Sì, esattamente. Io sono al corrente di questi fatti, perché diciamo così, come grosso problema in America, in Australia, l'Australia, per esempio l'Irlanda aveva un problema grossissimo e hanno, come in Germania, hanno imposto delle, diciamo così, delle quantità di emissioni di gas nelle acque reflue dei ristoranti. Diciamo così, siamo un po' tutti colpevoli, io lo dico sempre, siamo un po' tutti colpevoli di formare questi questi Fatberg, però non è solamente il grasso diretto dalle friggitrici, perché il grasso delle friggitrici ha un valore, esatto, viene venduto per il biodiesel, quindi anche qua è una commodity, però sono anche le operazioni di pulizia nelle cucine, dove abbiamo anche cambiato tantissimo le nostre abitudini alimentari, abbiamo un impatto ambientale dove ci sono dei periodi più di poca pioggia, dove magari questi materiali hanno l'opportunità di depositarsi più facilmente. Ci sono un sacco di è troppo facile generalizzare e dire l'olio che viene buttato, è una delle cose, e appunto l'impatto ambientale è grave.
Lei ci diceva prima ad esempio dell'olio di palma, ho visto anche tra i responsabili, diciamo, prodotti caseari, burro, latte, formaggio, poi converge sulla creazione di queste isole di grasso. Poi ci sono anche i componenti magari che sono all'interno di saponi, detersivi, che accelerano magari il processo o lo consentono, adesso io non lo so.
Questa è una cosa su cui ho un po' insistito, perché esattamente nei prodotti, diciamo così, di igiene personale, per esempio, ci sono gli acidi liberi, ci sono i saponi che sono saponi solubili e che quando vengono, diciamo così, a contatto con delle acque dure formano, diciamo così, i saponi insolubili. E di nuovo io faccio sempre gli esempi per i ragazzi, no? Quando si faceva il bagno, no? con il sapone che rimaneva il bianco dove c'è l'acqua, dove c'è il livello dell'acqua, quelli sono semplicemente saponi solubili che sono diventati insolubili perché l'acqua è un'acqua dura. E questo, diciamo, lei giustamente ci ha preso, diciamo così. Può anche succedere nelle fogne, quindi diciamo così ci sono tantissimi contribuenti a questi Fatberg, e sono appunto la pulizia nelle cucine, principalmente le cucine dei ristoranti, è importantissima, perché loro hanno le griglie, hanno gli estratori, hanno cose che, diciamo così, rimangono intrise di grassi, e questi grassi di solito vengono scaricati nelle fogne, non per cattiveria, perché la pulizia succede in questo modo.
Ad esempio un'ascoltatrice forse adesso mi chiede se l'olio di tonno contribuisce. Immagino di sì, come tutte quelle cose che noi abbiamo nominato fino adesso. La domanda che le faccio sul finale è: cosa si può fare, come dice il nostro programma, per ridurre queste isole o comunque fare attenzione?
E quello che viene raccomandato è appunto di cercare di mitigare queste emissioni. Quindi io, per esempio, prima di sciacquare le pentole, se ho cucinato qualcosa con dell'olio, le passo con una
uno Scottex, tipo
Scottex, sì, uno Scottex, e che poi butto nella pattumiera. Lo Scottex con il grasso, per esempio, nelle case italiane può essere buttato nell'umido. Quindi cerco di limitare anche proprio le parti piccoline di grasso che vengono dalla pulizia. Questo è quello che viene raccomandato anche nei ristoranti qua. Devo dire che c'è la differenza differenza forse che è grande tra l'Inghilterra, la Gran Bretagna e l'Italia è che le compagnie delle acque sono compagnie private, quelle che gestiscono i rifiuti sono compagnie private e non sono la stessa cosa. Quindi diciamo così, il comune che in Italia forse riesce a gestire un po' di più, un po' meglio la situazione, qua non ha questa possibilità, diciamo così. Diciamo che il problema è non è di tutti, ma non è di nessuno, se mi concede. E quindi è più difficile imporre, non so, per esempio delle emissioni, imporre ai ristoranti delle cose, perché è la ditta delle acque, non è il comune, non è quello che viene a fare la, diciamo così,
sono tutti soggetti diversi e privati, quindi. E noi forse in Italia non ci rendiamo conto di quanto invece il comune potrebbe fare per ridurre questi problemi, magari tendiamo a sottovalutarlo, ecco, a volte ci lamentiamo oppure non vogliamo cogliere l'indirizzo, ma certo se lo facessimo e se ci dessimo delle regole che funzionano dal gestore delle acque al appunto a colui che raccoglie la spazzatura, potremmo risolvere molti problemi o ridurne la portata. Professoressa, la ringraziamo molto per questa sue riflessioni che hanno suscitato tantissime domande. Vedo che il tema piace molto, ci torneremo se ci consente, magari la ricontattiamo in futuro.
Volentierissimo.
Grazie Raffaella Villa, grazie, in collegamento con noi da Leicester, se volete cercarlo Leicester. Abbiamo una pausa, torniamo tra pochissimo, proseguiamo per vedere un po' cosa facevano gli antichi, perché quelli erano già molto più bravi di noi, temo.
Si può fare. Fare. Scared of losing all the time. He wrote it in a letter. He was a friend of mine. He heard he could see a future inside a glass of water. The ripples and the lines. And he asked, will I see heaven in mine?
Di risposte agli ascoltatori che hanno scritto via WhatsApp. Allora, per quel che riguarda il ristoratore, credo, visto la competenza con la quale si esprimeva sulla separazione dei grassi nelle cucine dei ristoranti, noi stavamo parlando di Gran Bretagna, non d'Italia, quindi non degli obblighi che hanno qui i ristoratori ho scoperto esiste il degrassatore per i ristoranti. Io non metto becco sull'Italia, la professoressa ci stava parlando di quello che accade in Gran Bretagna. E all'altro ascoltatore che diceva, ma no, niente trituratori, basta raccogliere e separare nell'organico. Anche qui la risposta è, stavamo parlando di Gran Bretagna e in particolare Samuele Albertone all'inizio ci diceva che non si raccoglie l'organico, almeno a Londra, dove lavora lui, le persone hanno più spesso questo trita rifiuti che poi mette tutto nelle fognature. Me lo ricordo anch'io l'averlo visto in California, anche abbastanza impressionante, tritava le ossa di pollo, buttava giù tutto, insomma una cosa. Va bene, professoressa Matilde Civitillo, professoressa di filologia e civiltà dell'Egeo e del Mediterraneo preclassico, ha studiato in particolare l'ingegneria idraulica delle civiltà minoica e micenea. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno dottoressa e buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori.
Parliamo di qualche migliaio d'anni fa ed erano piuttosto bravi, vero?
Sì.
Ho visto, insomma,
sì.
Prego. Allora,
sì, no, dicevo, parliamo di circa di più di 4.000 anni fa. Quindi siamo più di 4.000 anni fa in un comprensorio che è il comprensorio dell'Egeo, che comprende Creta, le isole dell'Egeo e il continente greco. dove in questa fase così antica che si chiama protostoria o età del bronzo fiorirono due civiltà, quella minoica e la civiltà micenea, che sono le più antiche società complesse che si sono sviluppate sul territorio dell'attuale Europa, e quindi la loro scoperta tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento creò un enorme stupore, perché nessuno si aspettava che in un periodo così antico nel nostro continente si fossero sviluppate civiltà così evolute. E lo stupore era relativo a diverse caratteristiche di queste civiltà. Innanzitutto erano letterate, quindi avevano già inventato la scrittura, scrivevano, prendevano nota tutta una serie di aspetti della gestione della loro società. Poi erano collegate in maniera molto fitta, intensa, con le coeve civiltà dell'Egitto o del Vicino Oriente attraverso una strettissima rete commerciale, e ingegneristicamente pure erano molto evolute. Quindi qui si va al punto perché queste civiltà sono state definite anche le civiltà, le prime civiltà idrauliche d'Europa.
Perché facevano dei gran lavori, sia per per la bonifica di zone che magari erano paludose, per l'irrigazione e per anche la gestione poi delle acque superficiali.
Esatto, esatto. Ed è significativo e anche forse divertente, interessante per l'ascoltatore, il fatto che le fogne di un insediamento che si chiama Agia Triada e si trova a Creta vicino al palazzo di Festos erano ancora perfettamente in funzione all'inizio del Novecento, cioè dopo circa 4.000 anni dalla loro costruzione. E ne abbiamo testimonianza in un libro che diede alla luce nel 1907 Angelo Mosso. Angelo Mosso era un medico, ma anche un archeologo, un appassionato di storia siciliano, che impressionato dalle notizie che si avevano sulla scoperta di questo enorme palazzo di Cnosso da parte di Arthur Evans, si reca sull'isola e dice che nella primavera del 1900, dice, uscito dalla villa dopo un acquazzone, tutte le fogne funzionavano. E per me fu uno spettacolo interessante veder scorrere l'acqua dai canali. E dice, nella storia dell'igiene non credo siano via altri esempi di fognatura che funzioni dopo circa 4.000 anni. Quindi funzionano da più tempo sicuramente rispetto a quelle di cui ci parlava Samuele Alberton
all'inizio, per esattamente, diceva 50-60 anni, per lui le considerava vecchiotte, esatto. questi impianti e questi invece delle, insomma, scoperti all'inizio del Novecento erano attivi da ben prima. Quasi 4.000. E tra l'altro vorrei dire, il viaggiatore siciliano forse, vista la Sicilia di oggi, non le aveva in casa cose così, forse rimase stupito anche per quello, perché comunque stiamo parlando di difficoltà adesso nella gestione delle acque in tante regioni d'Italia. La Sicilia è una di queste, non è l'unica.
Certamente.
Però ecco, insomma, invece a Creta hanno potuto magari, bisognerebbe andare adesso, lei c'è più andata a controllare durante un acquazzone come vanno le cose?
No, durante l'acquazzone non è mai successo che io mi trovassi, perché diciamo le campagne si svolgono sempre d'estate, quindi non è mai successo, però penso che funzionino ancora meglio rispetto alla situazione che registro Mosso, perché poi sono state con il tempo consolidate dagli archeologi, quindi sono stati anche ripuliti, svuotati i canali, e quindi suppongo che funzionino ancora meglio. Ma non soltanto Mosso, anche Evans, Sir Arthur Evans, che è stato lo scopritore del palazzo di Cnosso, fu subito impressionato particolarmente dal sistema fognario. Noi facciamo l'errore di pensare che nella protostoria, che 4.000 anni fa i nostri antenati vivessero in una situazione di, voglio dire, di semi-barbarie, ma quasi. Invece dobbiamo pensare che nel palazzo di Cnosso, che era l'insediamento più esteso dell'isola di Creta e aveva una popolazione che si stima di decine di migliaia di abitanti, al piano terra, non al primo o al secondo piano naturalmente, ma al piano terra, le toilette e le cucine erano erano servite da un sistema di pozzi, di canali che convogliavano non solo le acque piovane attraverso i tetti o delle corti, o le corti dei palazzi, ma appunto avevano immissioni in diversi punti, in diversi quartieri del palazzo, per poi defluire attraverso dei canali che li portavano, che facevano defluire l'acqua. Quindi 4.000 anni fa, un po' di più, al piano terra l'acqua serviva le toilette e le cucine. Quindi non assolutamente, stiamo parlando di civiltà estremamente evolute, quindi questo sì, spiega sì, lo stupore.
Sì, sì, io penso anche al rapporto che negli anni, nei secoli successivi, voglio dire 500 anni fa, 600 anni fa, cosa accadeva in Europa non era questo.
Esatto.
No, e quindi,
ma guardi che
noi forse siamo viziati da quel ricordo lì di quello che accadeva 600 anni fa e dell'ignoranza di quello che accadeva 4.000 anni fa.
Senza dubbio, ma anche perché noi temiamo la fine del mondo, no? Se ne parla spesso, ma il mondo è già finito diverse volte, quindi si parla chiaramente non di un mondo, nella nostra prospettiva è globale chiaramente e comprende l'intero pianeta, ma se parliamo di sistemi mondo sono nati, evoluti e sono finiti più volte. Il sistema mondo del secondo millennio avanti Cristo nel nostro continente è nato, si è evoluto, ha raggiunto il suo picco ed è finito, tant'è che le opere idrauliche di cui si fecero promotori i minoici e i micenei sono entrati nel mito. Di solito quando una invenzione, pensiamo per esempio all'invenzione della scrittura, no, quando queste grandi invenzioni poi ritornano nel mito, significa da una parte che se ne apprezzava l'importanza determinante per lo sviluppo sociale, civile, ma dall'altra parte si erano perse le competenze per riprodurle. Quindi per esempio le opere di drenaggio dei bacini fluviali oppure la costruzione di acquedotti venivano attribuite dai greci di primo millennio, quindi quelli che hanno dovuto ricostruirsi una società dopo la fine del mondo precedente, venivano attribuiti o a eroi o a divinità, perché non si riusciva a capire come fosse stato possibile. Cioè, non si poteva concepire che i loro antenati, tant'è che si parla spesso di mura ciclopiche, e questo modo di dire, questa definizione deriva dal fatto che i greci pensavano che le grandi mura di fortificazione micenee erano state costruite dai ciclopi,
perché non erano più in grado di farle
fosse,
loro.
Una tecnologia umana che potesse sviluppare quelle opere. Per esempio l'opera micenea più importante dal punto di vista di ingegneria idraulica è sicuramente il drenaggio di un bacino della Copaide, che si trova in una regione che è la Beozia, che era un bacino poco profondo sostanzialmente, di un perimetro di circa 70 chilometri, ma era un lago stagionale che ospitava l'immissione di circa 4 fiumi. Quindi il problema che si poneva è che proprio a causa di queste immissioni fluviali l'assetto idrografico della regione variava notevolmente nel corso dell'anno in rapporto alle precipitazioni, e si calcola dunque che i micenei per drenare l'acqua del lago abbiano movimentato circa 2 milioni di metri cubi di terra e 250.000 metri cubi di pietre per convogliare l'acqua del bacino intorno ad un periodo compreso tra 1350 e 1300 avanti Cristo.
Riusciremo noi italiani a fare oggi un invaso degno di questo nome, visti i periodi di siccità? Io, professoressa, la saluterei.
Possiamo
su questo.
Eracle.
Ecco, chiamiamo Eracle, ma poi chiamiamo anche qualcuno che ho faccia con Eracle. Allora, la ringrazio davvero, Matilde Civitillo.
Grazie a voi.
Insegna all'Università degli Studi della Campania filologia e civiltà delle Egeo e del Mediterraneo preclassico. Grazie, noi abbiamo una pausa per il traffico, a tra poco.
Si può fare.
per riportare il discorso sull'Italia. Siamo partiti dalla Gran Bretagna, dal nostro Samuele Alberton, che riceve ancora messaggi di complimenti, vedo qua e là persone che sono appassionate un po' alla sua storia, ai suoi racconti su Londra e le tubature di Londra. Siamo partiti da là, siamo passati per l'antichissima Grecia e Creta, appunto arriviamo in Italia per parlare di gestione e depurazione delle acque con Filippo Brandolini, che è il presidente di Utilitalia, ovvero la federazione delle aziende dei servizi pubblici dell'acqua, energia ed elettrica. In particolare oggi ovviamente gli chiederemo di acqua. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, grazie. Questa settimana tra l'altro ci è arrivata anche questa, no, mannaia della Corte di Giustizia che ho ricordato, perché tanto pare che siamo molto meglio almeno della Gran Bretagna, da quello che abbiamo sentito, per tanti versi, però abbiamo ancora delle aree su cui si deve lavorare per gestire bene in particolare le acque reflue, vero?
Sì, purtroppo è così. Ci sono alcune aree del nostro paese, principalmente al sud, ma non solo, che non stanno ancora adempiendo agli indirizzi europei rispetto alla depurazione delle acque, e questo fa sì che noi paghiamo delle sanzioni molto consistenti, molto più consistenti di quanto sarebbero gli investimenti da realizzare per adeguare questi impianti. Questo è un paradosso.
Eh sì, questo sì. Tante volte però ci siamo anche detti che le aziende non sono in grado di farlo, perché magari sono piccole, perché hanno bisogno di denaro che non hanno per poter apportare queste migliorie.
Sì,
voi avete le vostre proposte.
Dove il problema è più grave, c'è una presenza di gestori del ciclo idrico integrato che non sono industriali. Ci sono parecchie gestioni in economia, ovvero quelle gestioni che svolgono direttamente i comuni, che non hanno quella capacità finanziaria ma anche di conoscenze, di ingegneria, per poter fare importanti investimenti come quelli della depurazione e più in generale delle infrastrutture idriche. Se posso dare un dato, sottolineiamo che negli ultimi anni gli investimenti nel settore idrico, grazie anche alla regolazione dell'autorità nazionale ARERA, sono notevolmente aumentati. In 10 anni sono aumentati del quasi il 100%, e siamo arrivati a investimenti pro capite medi in Italia di 64 euro per abitante. Nelle realtà dove ci sono piccole gestioni in economia, questi investimenti arrivano a malapena a 11 euro abitante. Questo già dà la differenza di quello che può essere il gap infrastrutturale in quelle aree e il ritardo di quelle aree nel realizzare infrastrutture indispensabili.
Sempre collegandoci con la Gran Bretagna, di cui abbiamo detto all'inizio, abbiamo capito nelle parole anche della professoressa Villa che tante volte ci sono, diciamo, degli obiettivi che non sono quelli della buona gestione ma del profitto, e questo è uno dei grandi timori che hanno anche gli italiani rispetto alle aziende che gestiscono i servizi idrici, dell'elettricità. Ora voi siete anche il raggruppamento delle aziende pubbliche, ma anche le aziende private in Italia forse devono rispondere a logiche diverse?
Sicuramente. Noi abbiamo, per tutti e quattro i servizi che Utilitalia rappresenta, quindi energia elettrica, gas, così come acqua e rifiuti, abbiamo il regolatore ARERA che stabilisce come devono essere organizzati i servizi, degli standard qualitativi e anche le premialità per la realizzazione degli investimenti. Ha avuto un impatto davvero positivo nell'idrico, come sottolineavo prima, perché ha favorito lo sviluppo degli investimenti, ma nel momento in cui stabilisce degli standard qualitativi invita anche alle migliori pratiche ambientali, per esempio al riuso delle acque reflue piuttosto che al riuso dei fanghi di depurazione invece che ricorso allo smaltimento in discarica. Così come, riallacciandomi a quanto si diceva nei precedenti interventi, in Italia abbiamo non solo l'obbligo ma abbiamo anche una prassi notevolmente positiva nella raccolta dei rifiuti organici, per cui situazioni come quelle inglesi assolutamente non si propongono nella nostra realtà.
E quindi diciamo che si può migliorare investendo di più senza rischiare, diciamo, di diventare vittime di un sistema che tende solo a fare il profitto, ecco. Questo è un po' la questione, grazie al nostro sistema regolatorio che è diverso.
Sicuramente si può fare di più, sicuramente il sistema regolatorio mette il profitto, diciamo, in correlazione anche con la qualità dei servizi e con la realizzazione degli investimenti. Come dicevamo prima, sono stati realizzati molti investimenti proprio perché il sistema regolatorio ha dato certezze, ma ha dato anche incentivi e penalizzazioni. Noi stiamo sostenendo come Utilitalia l'urgenza di andare verso una gestione industriale del servizio idrico in tutte le realtà del paese, non solo in quelle realtà dove già questo è stato sviluppato. Quindi vanno superate le gestioni in economia, vanno favorite le aggregazioni, vanno del ciclo idrico va affidato a soggetti che siano in grado di investire. Peraltro, come dire, le competenze e le conoscenze del nostro paese sono davvero elevate per quanto riguarda la gestione delle acque reflue. Ci sono tante realtà che già ora le riutilizzano a fini agricoli o addirittura si stanno cominciando a fare interventi anche nell'ambito della transizione energetica per favorire l'utilizzo del biometano, dell'idrogeno che possono essere prodotti nell'ambito del ciclo idrico. Quindi c'è molto da fare, ma siamo, come dire, abbiamo i presupposti giusti e corretti per farlo bene e per farlo.
Sì, effettivamente l'Italia ha una situazione incredibile, per cui ci sono appunto dei luoghi in cui non si fa niente e dei luoghi in cui si fa scuola. Perché
esatto,
quando parliamo di produrre biogas dal trattamento delle acque o appunto riciclo delle acque a fini agricoli, abbiamo superato anche quelle difficoltà che c'erano sicuramente all'inizio, anche non solo di opposizione, ma forse anche qualche criticità reale nell'uso di queste acque reflue per l'agricoltura?
Sì, in parte sì, c'è un tema normativo che sta evolvendo e che potrà, diciamo, rendere ancora più certo e più definito il quadro in cui operare, ma ripeto, sono già significative le realtà in Emilia-Romagna come in Lombardia, come nella regione Puglia e come nella regione Lazio, in cui il riuso delle acque reflue a fini agricoli è già una realtà importante. Peraltro noi stiamo lavorando proprio in questi mesi, considerando che gli ultimi anni hanno dimostrato, diciamo, l'impatto dei cambiamenti climatici sul ciclo idrico in termini di perdurare di fenomeni siccitosi, stiamo lavorando anche con il mondo dell'agricoltura proprio per favorire, per ulteriormente espandere queste esperienze. È importante superare, diciamo, un approccio molto settoriale. Un tempo si ragionava solo di acqua ad uso civile, acquedottistico, ad uso agricolo e ad uso industriale separatamente. Dobbiamo lavorare tutti insieme perché la risorsa idrica in questo momento è meno disponibile, disponibile in minori quantità, per cui dobbiamo razionalizzarne sicuramente l'utilizzo e dobbiamo far dialogare i vari settori.
Sì, anche sull'aspetto delle perdite degli acquedotti, adesso non andando quindi al trattamento dei reflui, ma prima si sta lavorando, mi auguro, anche lì, perché i dati sono in alcune zone particolarmente allarmanti. Non so se sono zone in cui cioè, diciamo, ci sono soci di Utilitalia, ecco, però l'Italia ha sempre avuto un grosso problema di perdite in qua e là.
In Italia sì, abbiamo purtroppo in come media nazionale, quindi dove operano tutti i gestori, una media attorno al 41%. Si sta piano piano riducendo questo dato, che comunque è ancora elevato. Va sottolineato che noi abbiamo una rete acquedottistica molto vetusta, circa il 25% dei 425.000 chilometri di rete acquedottistica ha più di 50 anni, e fino a 10-12 anni fa gli investimenti per il rifacimento, la manutenzione delle reti erano molto ridotti, molto limitati, quindi stiamo rincorrendo, diciamo, un ritardo che si è accumulato nel tempo.
Nel corso del
annualmente
tempo.
Si stanno investendo circa un miliardo proprio per il rifacimento, un miliardo di euro ovviamente per il rifacimento delle reti, e questo ci dovrebbe consentire di cominciare a ridurre in maniera significativa nei prossimi anni questo gap.
La ringraziamo Filippo Brandolini per essere stato
grazie.
Con noi, è il presidente di Utilitalia. Io ringrazio in redazione Matilda Barone, in assistenza oggi Giuseppe Fabio, in regia Pietro Lacorte, da Laura Bettini. Un buon proseguimento di ascolto.